Radio Arte, un caro saluto a tutti, prendiamo la linea da studio per la consueta trasmissione Schiaparelli e Dalì, ideata e condotta da Aldo Premoli, giornalista, critico e curatore, a cui diamo il bentornato. Aldo.
Eccoci qua, bene? Ma bene, comunque, andiamo avanti. Diciamo che più che bene andiamo avanti, va, con tutto quello che sta succedendo. E tutto quello che sta succedendo mi dà anche la opportunità di parlare in parallelo di quello che sta succedendo nel orticello che io da buon cronista monitoro ogni giorno, cioè l'orticello nel mondo della moda, che in tante puntate precedenti abbiamo raccontato come sempre in più intersecato col mondo dell'arte contemporanea.
È vero, ma tu hai lanciato una proposta, Aldo, per questa trasmissione che ha un titolo che non tutti conoscono e che è appunto escapismo. Allora c'è ancora più curiosità. Cosa ha a che vedere questo con la moda, con il mondo dell'arte contemporanea? Sembra quasi un fenomeno di costume.
Sì, allora, ci sono due brutti vocaboli che dobbiamo usare. Brutti non perché il contenuto di questi vocaboli sia in sé negativo, ma perché sono proprio brutti da pronunciare, cioè sono un brutto suono. Uno è escapismo e l'altro è l'experience. Allora, il secondo fa ridere per come è stato usato, il primo contiene il secondo, diciamo così. Allora, cominciamo, proviamo a raccontare che cosa sta succedendo. Con una, tra l'altro, come lo dico sempre, lo so, con una, tutto con una velocità sorprendente. Partiamo dall'analisi dei fatti. L'analisi dei fatti è che il cosiddetto mondo del lusso, la moda, il lusso, eccetera, eccetera, ha subito negli ultimi mesi una ulteriore batosta. Allora, ricordiamo che a partire dal Covid, subito dopo il Covid, cioè quando ci fu il dannato Covid, il mondo, tutto il mondo dell'industria in generale, quindi non il mondo del lusso, il mondo della moda solamente, ha subito una battuta d'arresto fortissima, come se si fosse tutto fermato. Poi c'è stato così un sussulto di ripresa, poi di nuovo una nuova botta di pandemia, poi insomma le cose si sembrano aggiustate da questo punto di vista e tutto è ripreso. È ripreso con una accelerazione che era un po' dovuta a un rimbalzo, no? Cioè è andato giù, adesso è rimbalzato un po' su. Poi però di nuovo si è bloccato tutto, perché il processo, chiamiamolo con questo parola, il processo di globalizzazione, cioè lo scambio a livello planetario di beni e consumi, si è bloccato. In particolare si è bloccato con una serie di misure prese dai cinesi, dalla Cina, su un arretramento, uno stop, come dire, degli acquisti di alcuni beni. In molto colpiti sono stati, appunto, molto colpito è stato il mondo del lusso, di alcuni beni che invece in precedenza erano stati assorbiti dal mercato cinese, quindi da Occidente verso Oriente, avevano creato delle crescite fenomenali dal punto di vista crescite economiche fenomenali. Allora, in passato abbiamo raccontato come un fenomeno di questo tipo, con crescite incredibili, no, ma dei grandi gruppi del lusso, crescite finanziarie, crescite di vendite, crescite di ogni genere tipo, abbia anche finanziato crescita invece del mondo dell'arte contemporanea. Cioè l'arte contemporanea, non come la moda, ha subito forti crescite per un certo periodo. In più i grandi player della, chiamiamola, moda, insomma, del tessile, abbigliamento, del mondo del lusso, hanno cominciato a giocare un ruolo fondamentale di leader addirittura, e del tutto imprevisto anche questo è stato, nel mondo dell'arte contemporanea. Come forse qualcuno sa, a questo proposito ho scritto un libro che si chiama Rapping, come la moda ha conquistato il mondo dell'arte. E vabbè, e questo io lo do un po' per accertato, no? Non ci sono possibili controversie su questo. È un fenomeno che è successo, in fondo non se l'aspettava nessuno, però così è stato e quindi. Diciamo che questo libro che ho scritto documenta semplicemente quanto accaduto. Ora però, e di recente, succede dell'altro. Allora, tenendo fermo che i grandi gruppi del lusso sono player finanziari importanti, internazionali, tenendo fermo che il più grande leader di questi gruppi, che è il signor Arnault, è uno dei tre uomini più ricchi del mondo, giusto per, lo dico giusto per dare le dimensioni di quello che stiamo raccontando, perché uno potrebbe dire, vabbè, sì, sono importanti, ma non sono così importanti, e invece lo sono, effettivamente, e siamo di fronte a, di nuovo, a un momento di blocco, cioè si era un po' tutto bloccato dal 2022, dalla seconda metà del 2022, perché la Cina, eccetera, eccetera, e tutti dicevano, vabbè, però adesso, come sempre accade, poi sì, questa cosa riprenderà, rimbalzerà, eccetera, eccetera. Poi è arrivato il nuovo presidente degli Stati Uniti e ha scatenato la guerra economica che tutti conoscono. E qui è arrivata un'altra grande batosta. Ma c'è un altro elemento che io voglio sottolineare, perché questo tipo di batoste qui le ha subite tutti, no? Le ha subite il mondo del lusso, che poi chiamiamolo lusso, insomma, il tessile, l'abbigliamento. Io ricordo che quando parlo del mondo del lusso, a me personalmente delle moine in sfilata non interessa niente, a me interessa della catene produttive, dei posti di lavoro e di quel che significa per chi lavora in questo mondo, e in Italia sono centinaia di migliaia di persone. Ogni tanto devo fare questi incisi perché se
È giusto incidere, diciamo.
no, sembra che delirio, dico le solite stupidaggini mediatiche modaiole, ma non è così, non, io non dico queste cose, perché non mi interessa, cioè, no, come dico a me del cambio di sedia del designer di turno, che pure può essere più o meno bravo, importa poco, nel senso che non è quello che sposta o rende più o meno grave la situazione in cui un importante settore produttivo come il tessile e l'abbigliamento sta subendo in questo momento. Quindi, diciamo, è arrivata a questa situazione. Ma c'è un altro fattore, e purtroppo è un altro fattore ancora, è un fattore che non viene determinato dai CEO, dalla finanza e da tutto quanto, che è il fattore dei consumatori. I cosiddetti consumatori sono soprattutto persone che appartengono alle generazioni emergenti che dovrebbero cominciare ad avere un potere d'acquisto, e quindi parlo, i millennial già ce l'hanno, la generazione Z, gli alfa ancora non ce l'hanno questo potere di acquisto, ma fra poco ce l'avranno. Ora, è evidente e questo è un fatto sociale, che queste generazioni non sono interessate a acquistare quel tipo di prodotto che questi grandi gruppi hanno fino su cui questi grandi gruppi hanno prosperato sino ad oggi. Cioè, proprio no, basta guardarli. Basta guardare quello che accade per la strada, nelle grandi città o altrove, per vedere che l'atteggiamento e come si abbigliano, come si comportano, come si muovono, come agiscono, come vivono, è differente da quelli delle generazioni precedenti. Quindi i paradigmi sono cambiati e questi gruppi, i brand moda e tutto quello che volete, si trovano ad affrontare una situazione differente, non in cui è impossibile pensare che gli stessi paradigmi, le stesse modalità siano, abbiano il successo che hanno avuto in passato. Questo non è più vero. Bene, però, ed è questo il tema, ci sto finalmente arrivando, il tema della chiacchierata di questa sera. Questi gruppi non hanno solo produzioni tessili, abbigliamenti, accessori. Questi gruppi, col passare del tempo, diciamo, sono emersi negli anni 90. Hanno avuto un grande successo nel nuovo millennio, quindi negli anni 10 e 20, fino al 20, fino all'arrivo del Covid. Un successo clamoroso e inaspettato. Come ho detto prima, hanno trasmigrato le loro logiche, le loro capacità, la loro efficienza, perché così è stato, anche nel mondo dell'arte contemporanea, fino a condizionare pesantemente questo mondo. Ma non c'è solo quello. Cioè, questi gruppi, guardando cosa stanno facendo, sono entrati in altri come dire, aspetti del quotidiano. Sono gruppi che, per esempio, hanno catene alberghiere. E uno dice, che c'entra? Che c'entra? Che c'entra o non c'entra? Il più importante gruppo di lusso del mondo, che è LVMH, sta sviluppando una politica di acquisizione e poi riproposizione di hotel di lusso, ma no due o tre, tantissimi. Cioè, LVMH sta acquistando a man bassa hotel di lusso e mica solo hotel di lusso, anche navi da crociera e poi ristoranti e poi cioccolaterie. Poi vi faccio i nomi. E poi. Cioè, si muove in una direzione che tutto sommato c'entra. Fino a poco tempo fa sembrava o centrare poco o del tutto marginale. Allora, quando LVMH, Louis Vuitton, Moët Chandon, attenzione in questo acronimo alle seconde due letterine, Moët Hennessy. Annecy sono champagne, poi parliamo di quello. A proposito di alberghi, di ristoranti, di cucina. Cioè, come dire, i due cardini fondamentali del più grande gruppo del lusso al mondo sono il tessile, Louis Vuitton, sotto questa sigla, dove poi dietro ci sono 15, 20, 25 marchi, e poi anche ci stanno pure distributori, per distributori intendo grandi magazzini, distribuzione, e poi ci sta il beauty, e poi ci sta l'occhialeria, insomma quello che comunque più o meno siamo adusi a considerare parte di questi gruppi. Ma poi c'è MH, Moët Hennessy, io non mi ricordo quanti sono. Sono 15 tipi di champagne più tantissimi tipi di vino, tutti di alta qualità, più spirits, quindi alcol di alta qualità, non è uno scherzo, cioè non è una robetta, non è marginale, non lo è per niente. Il signor Arnault ha posto a capo del pezzettone Moët Hennessy su uno dei suoi figli, ce n'ha tre o quattro, che prima stava da Tiffany e poi l'ha messo da Moët Hennessy. È successo un attimo prima che Trump dicesse che bastonava anche gli spirits. Non gli è andata bene al signor Arnault, che è andato alla presentazione, l'unico mega ricco europeo, industrialone europeo, che era alla presentazione, all'insediamento di Trump. Però non gli sta andando molto bene, perché sul tessile. Allora Trump ha sospeso i dazi per 90 giorni, lo sappiamo, però ha detto che avrebbe colpito. Il vino, io dico vino perché non me ne intendo tanto di questi aspetti, insomma, sugli spirits, sugli alcolici, ha detto che colpisce. Quindi i due asset fondamentali di questo gruppo, se viene mantenuto quel che è stato detto dal Presidente degli Stati Uniti, prendono una batosta importante. E difatti, il titolo in borsa è crollato, nel senso che ha continuato a scendere. Crollato sarebbe, no, è una parolona, però ha continuato imperterrito a scendere. Era sceso e ha continuato a scendere. Ora, torniamo un attimo agli spiriti, all'alcol, eccetera, eccetera. Ora, collegato a questa cosa, ci sta, come ho detto prima, le catene alberghiere. Quando il signor Arnault acquisisce Bulgari, marchio di gioielleria italiana, Bulgari ha i celebri Bulgari Hotel, sono pochi, un gruppetto di hotel. Non stoppa la dinamica di queste cose, anzi la porta avanti e ne acquisisce degli altri. C'è addirittura una catena che acquisisce, che si chiama Belmond. Sono un gruppo, adesso non so quanti hotel sono, però sono hotel sparsi in tutto il mondo, 5 stelle lusso, eccetera, eccetera. E l'acquisizione continua. Io abito a Cernobbio, come qualcuno di voi che magari ha ascoltato precedentemente delle trasmissioni, e il signor Arnault so che sta comprando vicino a Cernobbio, sul lago di Como, un nuovo albergo, forse più di uno, uno sono sicuro. A Cernobbio, fra 2 giorni, il 26, oggi, no, oggi siamo al 23, fra 3 giorni, Chanel, fa una mega sfilata, forse non solo a Cernobbio, cioè sicuramente a Cernobbio fa un'operazione importante al Villa d'Este, che è uno dei più celebri alberghi del mondo, una meta turistica di lusso sfrenato, che peraltro si è comprata tutto Cernobbio. Cioè Cernobbio è un paese di 6.000 abitanti, il padrone della celebre Villa d'Este, dove si tengono anche congressi di politici internazionali, eccetera, eccetera, si è di recente comprato gli altri due alberghi di Cernobbio. Cioè Cernobbio è Villa d'Este ormai, li sta ristrutturando, sistemerà tutto e diventerà il padrone di Cernobbio. Ora, questo signore viene dalla meccanica, è italiano, grazie a Dio, si chiama Fontana, è molto capace, evidentemente, e farà di Cernobbio un nuovo portocervo, questo è sicuro, perché poi non sta facendo lavorandoci solo lui, ci sono altre super catene che si stanno muovendo. Cernobbio diventerà una nuova portocervo. Questo va sempre nella direzione di quello che sto cercando di spiegare, il famoso
Certo.
escapismo, cioè che cosa cercano di fare tutti questi signori? Cercano di costruire nuovi mondi fantastici. I nuovi mondi fantastici si possono costruire col cinema e questi signori hanno comprato case di produzione, hanno case di produzione, Kering, il secondo gruppo della Rosso, ne abbiamo parlato anche nelle trasmissioni precedenti,
Certo.
la Saint Laurent Production, che peraltro è in partecipazione con film importantissimi, gente che ha vinto gli Oscar, Cannes, eccetera, e Arnault, il primo, ha messo in piedi questa casa di produzione che ha nome Christian Dior, non mi ricordo, numero qualche cosa, non è ancora premuto l'acceleratore, ma produrrà cinema. Quindi cinema. Poi abbiamo, questo lo sappiamo, l'arte, no? Cioè la mostra che Arnault ha messo in campo da Louis Vuitton a Parigi, la celebre cattedrale che gli ha costruito Frangieri, mostra. La più grande mostra mai dedicata a David Hockney è incredibile, cioè una cosa pazzesca. Io ho avuto il piacere di vederla, è una mostra meravigliosa, dove ci sono 400, pe 400 pezzi di David Hockney, tutto il meglio possibile, e di più, non la sto a raccontare tutto, e di più, basta aprire internet, cliccare e arrivano articoli scritti da chiunque in tutte le parti del mondo, anche il mio, ma il mio, cioè, dal New York Times, Le Monde, ce ne sono 10. E quindi ecco lì un'altra costruzione di mondi fantastici. Dicevo, battelli per crociere fluviali o battelli per crociere artiche, ristoranti. Ah, non, i ristoranti, cioè, questi stanno aprendo ristoranti in tutto il mondo, accaparrandosi i migliori chef possibili. Se sono in Oriente, prendono i migliori chef orientali, se sono in Occidente, prendono i migliori chef occidentali. Le cioccolaterie, cioè, a Milano c'erano Cova, e se l'è comprata LVMH. E poi ce n'era un'altra, adesso mi viene in mente il nome, ma adesso ve lo dico perché vado spesso a bere caffè, se l'è comprata Prada. Prada ha aperto a Shanghai un nuovo ristorante. I ristoranti da Prada, Fondazione Prada, sono due, c'è quella della Torre e poi c'è il Bar Luce, così che ti dà qualche toast e qualche piatto pronto, carissimo, non importa. Ecco, questo è il concetto di escapismo, cioè che cosa in un momento dove c'è un'incertezza economica paurosa, paura di guerre più o meno verosimili ai confini con l'Europa, una c'è, in Medio Oriente, il presidente degli Stati Uniti dice mi prendo la Groenlandia, mi prendo anche il Canada, cioè in un momento di incertezza e un po' di tristezza, di nervosismo, di depressione generale, ecco, la creazione di mondi fantastici, ovviamente per chi ha il denaro, perché, però questi si chiamano gruppi del lusso, a chi parla? È un nuovo, una nuova dinamica. Beh, l'Orient Express, c'è pure l'Orient Express, cioè l'ha comprato di nuovo il Vuitton, anche le presentazioni moda, per esempio, no? Come si dice, tradizionalmente le presentazioni moda vengono fatte 2 volte all'anno, c'è la settimana dedicata all'uomo, la settimana dedicata alla donna, vabbè, poi c'è la haute couture, ma la haute couture è una robetta, e vengono fatte a Milano, a Parigi, a New York e a Londra. Allora, Londra ha mollato il colpo su alcune cose perché la situazione è quella che è. E quindi insomma, sfilano poco. New York, pure lei, ha un po' mollato il colpo. Parigi e Milano tengono botta. Però assistiamo a sempre più collezioni presentate fuori dalle settimane della moda in location pazzesche. Allora, Louis Vuitton la presenta in Cina, Chanel la presenta sul lago di Como, e poi non so, è un po' tutto in una direzione, come si chiama beh, per esempio Chanel l'ha presentata anche a Dakar, cioè sempre in luoghi esotici, no? Un po' da sogno, un po' turistici, un po' come White Lotus. White Lotus, che è una trasmissione, una serie un po' cretina, all'inizio sembrava, ne hanno fatto una cosa a Taormina, poi adesso ne hanno fatto una in Thailandia, eccetera, eccetera. È una serie escapista, nel senso che è sempre girata in luoghi esotici, generalmente la migliore espressione del villaggio turistico, l'hotel di lusso, dove però c'è dentro tutto, no? Perché uno non può pensare all'hotel di lusso come vado lì e dormo, no? C'è dentro il ristorante, 5 ristoranti, il massaggio, la sauna, tutte quelle robe lì. Ecco, White Lotus è un po', peraltro è una serie che ha avuto e sta avendo una fortuna incredibile. È un po' un segno dei tempi, un simbolo, cioè non mi interessa cosa mi metto, non mi interessa se è firmato, mi interessa l'experience. Ecco l'altra parolaccia, la chiamo io, che è molto usata nei paesi anglosassoni, ma non solo nei paesi anglosassoni, si usa poco in Italia. Sì, l'ho sentita usare da quelli che fanno un po' l'americano, no? Non l'americano Donald Trump, fanno un po' c'è quelli della discoteca, e qui ci vuole, dobbiamo fare l'experience, qui ci vuole, come dire, una volta si diceva l'evento, invece adesso è un'experience. Però si stanno muovendo in quella direzione. Ora, io non lo so, proprio non ho idea di come si possa sostituire un fatturato miliardario precedente che derivava dalla vendita di abbigliamento, accessori, gioielli, occhialeria, beauty, con queste creazioni di mondi di nuovi mondi, no? Cioè, c'è una formula che adesso cerco, che viene usata proprio per dire queste cose qua. Non lo so, però quello che posso dire è che vedo che un spostamento e una pressione e anche un investimento in questa direzione viene fatto. Quello che io vedo fare da Chanel. Ci stanno lavorando da 20 giorni per fare questo, che poi non si capisce bene cosa faranno, se sarà una sfilata, ci sarà la sfilata, la presentazione di gioielli, questo, quell'altro, quell'altro. A Villa d'Este, a Cernobbio, è incredibile. Cioè, si parla di una occupancy di 1.000 posti letto da 15 giorni su tutto il lago. Non so con cosa arriveranno. Arriveranno con gli elicotteri, sbarcheranno le truppe d'assalto, non lo so. Stanno lavorando. Vi assicuro, da 15 giorni, gru, giardinieri, qualsiasi cosa, per fare una poi di base una presentazione sul lago di Como, che è in questo momento nell'immaginario dei ricconi di tutto il mondo, perché i ricconi in tutto il mondo ci sono, e sono tanti, che siano indiani, cinesi, russi, thailandesi, è incredibile, cioè il Como. La squadra del Como, sto parlando del Como, che in Serie A sta andando molto bene e che ha esordito quest'anno in Serie A, molto bene nel senso che è una piccola città che va in Serie A. Il padrone della squadra del Como, non mi ricordo se è malese o thailandese, cioè questo è quello che sta succedendo. È venuto a Como, naturalmente sarà andato a Villa d'Este e ha deciso di comprare, mettere su, cioè comprare il Como, che era una squadra da B o da C, non mi ricordo perché non sono un esperto di calcio, ha investito insieme a un'altra serie di personaggi stranieri che bazzicano in questa zona, attori anche, ha comprato dei buoni calciatori e all'esordio in Serie A, il Como sta facendo degli ottimi risultati. Per essere un esordiente, naturalmente, cioè non ha, a metà classifica sarà adesso, non lo so bene, però ha battuto il Napoli, no? Voglio dire.
Interessante questa cosa qui. Se permetti un inciso, Aldo, quello
Come?
che stai dicendo è una serie di, diciamo, di luoghi, una serie di situazioni che sembrerebbero, non dico in controtendenza, però cioè non hanno più una sorta di esotismo che un tempo, fino a qualche anno fa, era un po' sinonimo di una esclusività. E quindi è come se fossimo in una fase di occidentalizzazione della fuga, stando al termine appunto che tu usi, questo escapismo, cioè si scappa verso luoghi della tradizione per certi versi, verso luoghi, non voglio dire della sicurezza, ma di una convenzionalità ad altri tempi. Sì, hai parlato di Oriente Express, hai parlato di Lago di Como, di località che sono per certi versi storiche come località del turismo, avremmo potuto dire qualche anno fa fin de siècle.
Ma guarda, oggi ho ricevuto così, diciamo, una notizia, no? Allora, Céline, che è un marchio di questi qui, dei gruppi del lusso, ha inaugurato un pop-up. Un pop-up significa un negozio non stabile, in Cina. Ve lo leggo. Ha inaugurato un nuovo negozio a Shanghai ispirandosi a nostalgiche memorie di vacanze della Riviera francese, Saint-Tropez e la Place de l'Ise.
Ma sembra un po' tipo Venezia in miniatura a Las Vegas.
Allora, io adesso dico una serie di cose di cui non sono convintissimo, ma non perché non siano giuste, perché è la prima volta che mi si affacciano dal sottocorticale. Allora, c'è un crescente dopo quello che dopo quello che è successo dopo il 3 aprile, dopo lo scatenamento della guerra dei dazi, anti-americanismo, c'è un crescente anti-americanismo. Io ho una inquilina in questo momento che è venuta dagli Stati Uniti, ho un inquilino nel senso che io ho un piccolo appartamento che affitto a Cernobbio. Ma una piccola cosa, un monolocale, diciamo. E che cosa succede? Succede che quando ci sono i grandi eventi, il che gravitano su Villa d'Este, sempre e comunque. Chi non si può permettere Villa d'Este, che ovviamente è un albergo carissimo, tipo, faccio un esempio, gli sposi indiani, con elefante incluso, faccio un po' per ridere, un po' no, si sposano a Villa d'Este e tutto il seguito di indiani, cinesi, americani, va a Villa d'Este, ma magari qualcuno non se lo può proprio permettere Villa d'Este. Ora cosa fa? Sta più vicino possibile a Villa d'Este, ma trova una sistemazione un po' meno onerosa. Ora, non è che ci sono tante sistemazioni meno onerose, perché lo spazio è quello che è, gli alberghi sono tutti super cari, e quindi cosa si fa? Si va su Airbnb e si vede se ci sono le sistemazioni. Ecco, io sono un esempio di piccolissimo proprietario di una che affitto. Quella persona che in questo momento è arrivata viene dagli Stati Uniti ed è una PR locale di Chanel. No, cioè, sapete, quando ci sono questi grandi eventi, tutte le PR di tutte le parti del mondo confluiscono lì dove ci sono gli eventi, seguono l'evento, seguono le persone che sono ospiti e poi fanno i loro piani di marketing, eccetera, eccetera. Ho ricevuto dei messaggi così gentili e così preoccupati da questa persona, che non è l'unica, su quanto sia difficile la situazione e quanto sia poco ben visto in questo momento l'essere americano, che mi hanno assolutamente stupito. Ora, l'escapismo verso l'Europa tradizionale è sicuramente una nuova tendenza. Qui sul lago di Como arrivano tanti, tanti americani, ma non solo americani, che cercano un'oasi di pace, che cercano un posto sicuro. C'è anche il discorso che voi sapete che ci sono la tassazione, no? Se sei molto ricco e vieni in Italia, c'è una legge per cui sopra, no, non ti tassano più di 200.000 euro. E questo ha portato per molti a scegliere l'Italia come un luogo di fuga. Un po' tutti nel mondo stanno fuggendo dappertutto, non si capisce più niente. Chi arriva, chi scappa, chi si muove, chi va in direzioni. La situazione è così confusa e così tragicamente veloce che il famoso escapismo, cioè trovare angoli di calma, di quiete, di riposo, di sogno, di un mondo nuovo, è fortissima. Come questo appunto poi si possa tradurre e possa sostituire altri tipi di economie con paradigmi molto diversi, io non lo so.
Ecco.
Ecco. Se volete vi faccio degli altri esempi, cioè la famiglia Ferragamo ha una collezione di alberghi che si chiama Lungarno Collection, che sono alberghi 5 stelle, magari non sempre dei bellissimi alberghi, però non sempre, no, non a livello di Villa d'Este, però ce l'ha anche a Milano, ce l'ha a Milano, ce l'ha a Firenze, eccetera, eccetera, e ce l'ha da un po', cioè una diversificazione. Ecco, ricordavo prima le pasticcerie, che sono secondo me significherie significative. Allora, pasticceria Cova di Via Monte Napoleone, a Milano, è una pasticceria storica, è stata strappata a suon di bigliettoni a Prada che la voleva comprare, e l'ha comprata LVMH. Allora Prada, in reazione, ha comprato la pasticceria Marchesi. Allora, Cova e Marchesi sono i due marchi di pasticceria milanese tradizionali, più il massimo che siano mai esistiti. Adesso, vabbè, sui pasticcini ci troveremo scritto LV, immancabilmente. Non lo so se già c'è, non lo so perché non ci sono andato, però me lo immagino, no? Vabbè, così è, anche in quella direzione lì, ma continuerà, cioè voglio dire, si espanderanno appunto nel mondo allora, gli alberghi, le ferrovie, i battelli, Gli eventi sportivi, adesso arrivano le Olimpiadi, arrivano dappertutto, si infilano dappertutto, ma non, però no, no, non è l'abbigliamento di cui sto parlando, non è il centro del ragionamento che stiamo facendo. Il ragionamento che sto facendo è proprio sull'espansione verso nuove forme di mondi fantastici che possono giustamente, che sono giustamente anche il cibo e delle cose che ho raccontato prima. Non lo so, è tutto molto confuso, però sta succedendo davvero e quindi il cronista che è in me lo segnala, tutto qua.
No, ma quindi c'è praticamente una sorta di spostamento da la persona, cioè vestire la persona, concentrarsi sull'uso personale di un qualcosa, alla proposta di un ambiente. Quindi si sta parlando di hotel, si sta parlando di treni, si sta parlando di anche di pasticcerie, no? In un certo senso, quindi è sintomatico questa cosa qui.
Allora, io sono andato a Parigi a vedere le due mostrone, che sono, appunto, come ho detto, la super mostra dedicata a David Hockney, fatta da Fondazione Louis Vuitton, e la super mostra del momento, fatta da Collection Pinault alla Bourse de Commerce, Corpo e Anima. E una è una personale, un'antologica, a dire la verità. David Hockney ha 83 anni e quando gli hanno proposto di farla è su una sedia a rotelle. È 83 anni, è su una sedia a rotelle, guardato a vista dalle sue badanti, però è un personaggio straordinario, sempre ottimista. Quando gli hanno detto 2 anni fa ci facciamo la mostra, gli ho detto speriamo di essere ancora vivo per arrivare all'inaugurazione. È vivo, la mostra è super positiva, è una forma di escapismo intelligente anche quello. Tu vai a quella mostra e esci rasserenato, cioè veramente lui è veramente un personaggio e lo dice, la mostra si chiama, si chiama David Hockney 25, il sottotitolo è Ricordati che non ti possono levare la primavera. L'ha voluto scritto con un neon enorme sopra una delle conchiglie di Gary che ti porta all'ingresso. Ed è tutta così. Blossom, fioriture, molto molto positiva. Assolutamente all'opposto la mostra di Collection Pinault, che è una mostra, come sempre, dettata dalle ossessioni di Pinault, bellissima anche quella lì, 40 artisti, uno più bravo dell'altro, eccetera, eccetera, che però ovviamente ha un lato inquietante, cioè il corpo come espressione, attraverso il corpo di queste le opere, per arrivare agli stati d'animo positivi o negativi che siano, moltissimi negativi. Beh, detto questo, quando camminavo per le strade per raggiungere, insomma, i due luoghi dove sono le mostre, ovviamente mi guardavo in giro e quello che vedevo era questo. Parigi è sempre una città molto interessante. Sono stato tra l'altro fortunatissimo, c'era bel tempo, non pioveva, tutto bene. Che cosa mi trovo di fronte? Mi trovo di fronte delle ragazze, età, primi anni dell'università, fine liceo, comunque, insomma, Gen Z più o meno, vestite così, cappello curatissimo, sopra un felpa o non lo so, una t-shirt, un qualche cosa di semplice, tuta grigia, un po' sformatella, ma pulita, pantalone, ciabattina e calzino. Allora, la mise è assolutamente voluta e pensata. L'atteggiamento è comunque, ammazza che bella ragazza, eppure sexy, che cosa su una tuta grigia, cioè il pantalone della tuta grigia, quello classico, pulito e tenuto bene, e il calzino bianco, perché la generazione Z si distingue dai millennial dal fatto che la generazione Z mette il calzino e lo fa vedere. Ora, che ci azzecca la moda da passerella? Queste sono le parigine del 2025. Che gliene frega queste qua, della doppia G o di questo o di quell'altro? Come si fa a vendere quelle robe là a questi qua? Io dico meno male, Ma non importa quello che dico io. Il dato è quello, però. Quindi non è solo il problema dei dazi di Trump, il problema è molto più profondo.
Waldo, ma allora che prospettive possono esserci qua, secondo te, per entrare in un discorso di forecast in un certo senso, ma non un forecast di numeri, un forecast di prodotti, cioè le mostre devono tranquillizzare, comunque parlare di stati d'animo. Quindi questa commistione che c'è stata fino a poco tempo fa, tra commistione virtuosa tra arte e moda, cioè la moda che abbiamo visto produce mostre, produce fa ricerca, si interroga, eccetera. E ora invece sembra che questa ricerca sia una ricerca non tanto di un edonismo, ma quasi di una sorta di bunker comodo nel quale alcuni possono andare a stare anche non per un periodo lungo, ma per una esperienza, così come tu ci hai messo in evidenza.
Bravissimo, hai detto molto bene, hai detto molto bene, è proprio così. Ma del resto, non so, forse sarò io che non sono particolarmente ottimista in questo periodo, ma del resto che cosa c'è intorno a noi? Certo, che cosa c'è? Cioè, chi può permetterselo? E torno a dire, magari noi occidentali sempre meno, ma da altre parti crescono le persone che hanno un potere d'acquisto con cui una volta compravano la Birkin o compravano la borsa di Vuitton o compravano questo o quell'altro, ma che oggi non sono più interessate, cioè non so, credo non trovino sufficiente appagamento o sufficientemente interesse, preferiscono viaggiare. Preferiscono andare in luoghi comodi, confortevoli, dove possono dimenticare per qualche momento le tensioni che inevitabilmente tutti assorbiamo. Chi molto di più, chi meno, dice, vabbè, tanto quello è ricco. E no, è ricco o non è ricco, però non dimentichiamoci, anche se ce lo vogliono far dimenticare gli aspetti della crisi ambientale. E tutte queste cose, tutti i giorni, è questo, è quell'altro, è quell'altro, è quell'altro, è quello che fa il matto, è quell'altro che tira le bombe, è quell'altro che gliele ritira. E cioè, tutti i giorni siamo sottoposti a questo tipo di pressione. Forse, no forse, sicuramente l'abbigliamento l'abbigliamento è una forma, è una performance, è una forma di travestitismo nel senso buono del termine, nel senso che uno vestendosi in una certa maniera interpreta un ruolo per se stesso e per o per gli altri che lo fa star bene. Non basta, non basta più. E poi c'è un altro aspetto. Allora, non avrei mai detto in passato di poter dire quello che dico adesso, però lo dico perché credo che sia oggettivo. Cioè, c'è il problema della sicurezza. C'è il problema della sicurezza. Nelle grandi città il problema della sicurezza esiste. È inutile che facciamo finta di no, che facciamo le anime belle. C'è il problema della sicurezza. A Milano, incredibile. Incredibile, nessuno l'avrebbe detto 5 anni fa o 10 anni fa, a Milano, non alle vele di Napoli. C'è un problema di sicurezza quando cammini per la strada. Allora tu puoi andare in giro vestito come un pagliaccio, con i gioielli, con i controgioielli, con l'orologione, questo e quell'altro? No, ma questo vale a New York, vale a Milano, vale immagino dappertutto. E allora? E questo è un altro problema, cioè io non avrei mai supposto di poter dire una cosa del genere.
No, ma
Te
diventa interessante questa analisi che stai facendo perché entra proprio nel merito più che della produzione, quasi della proposta.
La senti sulla pelle quando ti muovi, no? Cioè, io mi ricordo quando, scusate, ma sì, vabbè, io mi ricordo, però quando sono andato a Johannesburg la prima volta o quando sono andato a Rio de Janeiro, e beh, sentivo la vibrazione.
Un po'
E
di
beh, senti anche a
pressione.
Milano, ma magari non è la stessa, magari non è così intensa, magari, però non avrei mai detto che potesse succedere. E invece succede e come? Io non credo che. Lo so, non sono facili allarmismi, sono uno sguardo, credo, condivisibile su quello che viviamo tutti i giorni. E allora, che figata è, scusate la parola, andare in un posto bellissimo dove stai. Allora, cioè, il problema della sicurezza non c'è, il posto è favoloso, mangi bene, bevi bene, i cioccolatini sono buoni. Cioè, cosa devo dire? Sono stupido? Ma io non credo di essere stupido, credo che tutti proviamo queste cose qui. Che me ne frega se non ho la borsa e l'abito firmato, dovendo scegliere, ma anche non dovendo scegliere. È chiaro che si va in quella direzione lì. Cosa questo significhi di riassestamento economico? Io non lo so, io sono nessuno, però ci vedo.
Diventa interessante sempre di più perché uno passa dall'indossare una firma al vivere in una firma.
Esatto. Esattamente quello. C'è un mannaggia, non mi viene. C'è un eccolo qua, l'ho trovato. Si chiama World Building. Il world building ha superato le attivazioni fisiche, penetrando in realtà aumentata qualsiasi opportunità, spazi retail o creazione di contenuti. L'intelligenza artificiale ha alimentato ulteriormente questa evoluzione. Scusate, mi stavo citando, è un articolo che ho scritto,
Poi è fantastico.
perché se no non ricordavo. Si chiama world building, la costruzione di mondi. Il cinema su questa cosa qui, vabbè ragazzi, anticipato di brutto anche certa letteratura, e in questo momento ci sta dando dentro tantissimo. E tutti questi film che stanno uscendo, un po' horror, inquietudine, eccetera, eccetera, stanno parlando di questa cosa qui.
E quindi ci sarà una sorta di riconversione in luoghi, appunto, in riconversioni in mondi, in sistemi, perché poi sembrano proprio dei sistemi, praticamente, la costruzione
Il
di
primo
sistemi.
world building, credo, io no, non li ho mai amati, non li so usare, non li ho mai, perché sono primitivo, digitale primitivo, videogioco.
Sì.
E quella lì è comunque la direzione. Le prime costruzioni di mondi sono state quelle lì. E adesso costruisci i mondi anche sensoriali, anche attivando non solo la vista, ma il gusto, l'olfatto. Questo, tutto, e spostandoti di luogo in luogo in una fuga eterna, in fondo,
No, infatti questo qui sembra che ci sia, se si mettono insieme tutti questi luoghi, praticamente uno può passare la vita a girare da una parte all'altra, cioè tranquillamente. Ma la cosa buffa è che nell'avanzare dell'intelligenza artificiale, nella creazione di dimensioni, di trasmissione artificiale e quindi se vogliamo anche di lavoro, di produzione, no? Proprio pratica. Verso un'artificialità, dall'altra invece la proposta, come una proposta del lusso, è quella, come hai detto te, di una cosa concreta, appunto, si parla di cibo, si parla di luoghi, si parla di sedie, si parla di ambienti, di lusci, di profumi, di gusti, quindi è una sorta di rarefazione in un certo senso, no?
anche di musica, di tutto, però quello che mi ha colpito, queste cose ci sono sempre state, voglio dire, quello che mi ha colpito, non mi ha colpito, quello che il trend forecasting è proprio quella roba lì, cioè i luoghi e i luoghi firmati sempre di più e la cucina e queste cose qua, cioè quello è veramente. È veramente una cosa del momento, insomma, cioè, e devo dire ancora una volta una cosa, come quando ho raccontato nel libro, ma in tantissimi articoli che ho scritto, o in queste trasmissioni, che non c'è solo un'aggressione di marketing verso, quando, non so, la moda che aggredisce con il suo marketing, il mondo dell'arte. È un modo di guardare le cose troppo semplicistico, è tutto molto più complesso. Io ho sempre detto, loro hanno trasferito la loro esperienza di lavoro manageriale di lavoro, la loro esperienza, da un settore all'altro, dal mondo della moda, dall'abbigliamento al mondo dell'arte. E incredibilmente sono stati bravissimi. Forse non erano bravi gli altri, questi sono più bravi a far girare le cose, no? Quando, lo torno a dire, quando è evidente che nell'arte contemporanea le cose migliori che vengono fatte da dei privati, punto, e non, nessuno me lo... Possono dire quello che vogliono, ma è così, perché le mostre che io continuo a vedere, fatte da Prada, fatte anche da Pirelli che non viene dal mondo del tessile, eccetera, eccetera, sono le cose nell'arte contemporanea, da Vuitton, sono le cose migliori che vengano fatte dovunque, in Europa, in America, in Oriente. Beh, questo qualcosa vuol dire anche in questo. In questa cosa qui nuova è troppo facile dire che è solo, cioè c'è solo del come dire, è solo un bieco ragionamento di marketing. C'è
Sì.
molto di più. Poi in questo caso qui non saprei bene come no, no, un altro libro pronto non ce l'ho. Però si avverte che c'è molto di più, si avverte che le logiche, cioè che stanno muovendosi in quella direzione lì e sono portati da qualche cosa che non è solo il bieco ragionamento del marketing o solo la furbata, non è solo una furbata. Interpretano un momento cercando chiaramente di fare il loro business, ma chi è che non lo fa? Però interpretano un momento e il momento non lo hanno determinato loro, punto. Il momento è questo, loro interpretano in quella maniera lì. C'è qualcuno che lo interpreta meglio che benissimo, io non lo so. E quindi, vabbè, io faccio come dire, il sismografo, il rivelatore, vedo quella roba lì e dico, ah, guarda, sta succedendo quella roba lì, punto. Di più non faccio, non mi metto a fare il filosofo su questa cosa qui. Però, chissà, magari domani, fra 10 anni, avrò scritto un altro libro in quella direzione lì, come il discorso dello sport, no, che abbiamo fatto. Cioè, tecnico e lo sport sono l'abbigliamento quotidiano del momento di questa epoca, volenti o nolenti, sia stato il Covid che ci ha messo tutti in tuta a casa o sia, e a tante altre cose, ma così è. Bene.
Sì, sarà interessante vedere il nuovo collocamento che l'arte assumerà all'interno di questo sistema proprio. Per il momento ci sono delle zone dove, delle riserve dentro le riserve dove si fa appunto ricerca, dove si fa esposizione, dove si fa mostre. E sarà interessante vedere questa diffusione perché questi locali, questi ambienti hanno almeno quelli che vediamo noi qua in giro, una identità molto forte, non c'è mai una nota sopra le note, ma è tutto molto, come si può dire, piacevole, no? Confortante, come hai detto tu, utilizzando un termine a proposito della mostra, forse almeno quello che è rimasto a me, o perlomeno quello che ho potuto intendere. Quindi sarà interessante vedere appunto come la ricerca proprio proposta dall'artista poi si muoverà all'interno di questo panorama.
Sì, ma tanto per chiudere, così come, no, come nota, così come una cosa in più, ci sono già artisti al lavoro in quella direzione lì, voglio dire, il Bar Luce di Prada, che è un bar, è stato fatto da un regista che è anche artista. Quindi queste commistioni, queste intersezioni, andranno in tutte le direzioni, continueranno in tutte le direzioni. Quando uno va al Salone del Mobile, vede qualsiasi cosa, scusate, al Fuori Salone, vede qualsiasi cosa, vede tutto disegnato. Non so, vado al contrario, poi la smetto. Di recente mi è arrivata una notizia e foto di un chef siciliano che sta a Licata, la Madia, che... Scusate, ma il telefono l'avevo spento, che ha fatto un dolce ispirato al cretto di burri, un dolce di mandorla ispirato al cretto di burri. E vi dico che è bello da guardare. E quindi, non so, qui allora bisogna aprire tutto un discorso sul design, sul senso del design, ma vabbè, non abbiamo più tempo. Insomma, ho espresso tante idee confuse, lo so, grazie, me lo dico da solo.
No, che idee confuse, anzi, ci hai fatto proprio una panoramica di situazioni che, specie chi vive nelle città storiche, vede in maniera anche molto chiara, ecco, quindi il discorso un po' in questi termini. E, beh, venivano in mente due cose. La prima riguarda il Cretto di Burri, che narra una leggenda che il Cretto di Burri sia nato anche da un formaggio fresco che avevano servito a Burri durante una sua visita a Gibellina. E quindi stavo per dire che il cerchio in un certo senso si chiude. Quindi è partito da un'esperienza culinaria e adesso c'è proprio una dedicazione in questo senso, una dedica in questo senso. E l'altra, beh, siamo in tema, la morte di Papa Francesco è avvenuta nei giorni scorsi, il monito che lui ha dato agli artisti, cioè ricordatevi anche di chi non ha possibilità, no? Durante il suo incontro, cose di questo genere, che oggi suona quasi come profetico in un certo senso. A quei tempi non si parlava di questa emergenza del lusso in un certo senso, così come l'abbiamo descritta noi, cioè come questi rifugi, ma come se qualcosa nell'aria ci fosse stato, insomma. Quindi vedere anche gli artisti come si muovono in questa direzione, cioè una sorta di richiamo alla responsabilità dell'arte e della ricerca ben oltre la dimensione. Le dimensioni del sociale, in un certo senso.
Va bene,
Benissimo.
andiamoci perché sennò parto con un'altra oretta di ragionamento sulla dimensione del sociale, che questa cosa significa, perché però, mamma mia, no, no, fermiamoci qui. Ecco.
Benissimo, ci diamo appuntamento, se sei d'accordo, Aldo, alle prossime trasmissioni.
Va bene,
Tireremo fuori questo qua. Benissimo, allora, nel restituire la linea alla regia per il proseguo delle trasmissioni, salutiamo Aldo Premoli, ringraziandolo per questa puntata di approfondimento su questi nuovi aspetti. Grazie Aldo, un caro saluto, a risentirci.
grazie a tutti, grazie della possibilità di raccontare.
E grazie agli amici che sono in ascolto. Radio Arte, un caro saluto a tutti, linea alla regia.